Benvenuto, sono Erika Maiutto, responsabile del progetto SMAU Academy. In questo episodio, Eleonora Chioda, assieme a Tiziana Tripepi e Giovanni Delisi, forniranno le linee guida per la creazione di una startup. Buon ascolto.
Cominciamo.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
Buongiorno, mi sentite? Buongiorno e benvenuti alla presentazione del libro Startup Sogna, Credici, Realizza. Siamo Tiziana Tripepi ed Eleonora Chioda della redazione di Millionaire. E perché abbiamo voluto iniziare questo incontro con il monologo di Blade Runner? Perché le startup fanno davvero cose che noi umani non possiamo immaginare e perché il loro percorso è intriso di lacrime e sangue, un percorso spesso molto difficile, ma è comunque un percorso di successo. Noi ci occupiamo di startup da parecchi anni e nel nostro lavoro di giornalisti ci arrivano in redazione tantissime domande, tantissime richieste su come fare a fare una startup da parte di aspiranti imprenditori, aspiranti startupper. E proprio per dare una risposta ai tanti interrogativi che ci arrivano, abbiamo deciso di scrivere questo libro, edito da Oepli, che appunto vuole, è una guida pratica che spiega passo passo come realizzare una startup. Quindi dall'idea, come nasce un'idea, come la verifico sul mercato, come trovo i soldi per realizzarla, chi mi può aiutare, quindi gli incubatori, gli acceleratori, che differenza c'è tra gli uni e gli altri. E infine la crescita, che cos'è un exit, che cos'è l'open innovation.
Ma non è solo una guida pratica, è anche un volume di grande ispirazione. Abbiamo intervistato e raccontato le storie di ex startup oggi diventate imprese mondiali, da Airbnb a BlaBlaCar, ma anche italiani come Riccardo Zacconi di Candy Crush o Federico Marchetti di Yux. Ma a proposito di grandi storie e di cose che noi umani non abbiamo visto mai, oggi vi voglio presentare un ragazzo fantastico, uno startupper che avrebbe dovuto fare l'avvocato, ma non, una vita in tribunale lo avrebbe ammazzato. Per cui ha detto al padre, io voglio lavorare con te. Aveva il padre, adesso poi lui ci racconterà, una fabbrica di manutenzione di attraverso linee ferroviarie, e il padre gli ha detto, ok, vieni a lavorare con me, ma vai in cantiere, inizia dal basso. Si chiama Giovanni Delisi, ha inventato Green Rail, una traversa ferroviaria ecosostenibile, e è uno dei protagonisti del nostro libro. Attraverso la sua storia ripercorremo tutte le tappe che di un'impresa parte dall'idea e arriva al successo. Vi presento Giovanni Delisi e la sua Green Rail.
Grazie mille, buongiorno a tutti, grazie Tiziana, grazie Eleonora.
Giovanni, sì. Come è nata l'idea di questa traversa? A 20 anni come ti è venuta questa idea?
Allora, innanzitutto nella fotografia avevo qualche chilo in meno, qualche anno in meno, qualche capello in bianco in meno, ancora Green Rail non era nata, quindi era proprio il periodo in cui ero operaio e quel cantiere è stato uno degli ultimi cantieri che ho fatto proprio da operaio prima di poi inventare Green Rail e dedicarmi alla mia startup. E l'idea è nata proprio da lì, dal cantiere, dal momento in cui ho cominciato a lavorare nella costruzione e manutenzione di linee ferroviarie.
Ecco, perché lì cosa hai scoperto?
Allora, il mercato ferroviario delle traverse è un mercato che a livello globale abbiamo due prodotti standard, anticamente le traverse legno, oggi lo standard dai primi del Novecento, quindi da più di 100 anni, è rappresentato dalle traverse in calcestruzzo. L'80% delle linee prima era costruito in traverse legno, dai primi del Novecento si è andata a invertire verso una struttura in calcestruzzo in grado di velocizzare le linee e avere maggiori carichi. Quindi storicamente le traverse erano
tutto calcestruzzo.
Tutto calcestruzzo e i due prodotti più utilizzati, il calcestruzzo e il legno.
Ma che hanno un limite?
Hanno un limite perché le traverse di calcestruzzo creano alti costi di manutenzione, considerate che in alcune tratte di linea ad alta velocità c'è bisogno di fare il livellamento della linea anche ogni notte, cioè parliamo di svariati milioni di euro, perché il calcestruzzo per la rigidità al passaggio del convoglio polverizza il ballast è il pietrisco che sta al di sotto della linea ferroviaria, che è una parte fondamentale della linea perché mantiene l'allineamento altimetrico. E nel ferroviario già una differenza di 2-3 mm fra una rotaia e un'altra nell'alta velocità sono problemi diciamo tecnici gravi, quindi in determinate tratte si era arrivati ad avere la necessità di livellare la linea anche ogni notte. Per risolvere questo problema hanno cominciato a utilizzare dei tappetini in gomma incollati al di sotto delle traverse in calcestruzzo. Dall'abbinamento di questa gomma con le traverse in calcestruzzo nasce l'idea di Green Rail. Perché utilizzare gomma vergine? Perché non utilizzare materiale riciclato? Perché non creare un prodotto ottenuto da rifiuto, da plastica e da gomma riciclata in grado di entrare sul mercato sostituendo il calcestruzzo e apportando quindi un contributo sia a livello paese per quanto riguarda il riuso di materie riciclate e in più dare al cliente, al gestore della linea, un prodotto che tecnologicamente fosse più avanzato e migliore.
Quindi è una traversa ecosostenibile che dura di più e costa di meno delle traverse in calcestruzzo e che dà appunto anche un contributo all'ambiente. Quindi tu hai cercato di risolvere un problema.
Assolutamente sì, sono partito dal problema, ho studiato e ho capito che il problema c'era, che c'era un buco nel mercato e che quindi c'era lo spazio per poter portare un nuovo prodotto.
Ecco, questa prima parte del discorso di Giovanni ci porta a parlare di uno dei primi capitoli, credo il primo del nostro libro, che è appunto come nasce un'idea. Come nasce un'idea? Allora, Paul Graham, che è il fondatore del più importante acceleratore negli Stati Uniti che si chiama Y Combinator, dice che il modo migliore per farsi venire un'idea, come scriviamo appunto nel nostro libro, per una startup, è non cercare di farsi venire un'idea. Non bisogna mettersi lì a pensare, adesso mi faccio venire un'idea, ma cercare un problema. E quello che ha fatto Giovanni, nel caso di Giovanni, se non sbaglio, è un problema del settore in cui lui lavorava e che lui ha scoperto casualmente lavorandoci dentro. Ma spesso i problemi, come dice sempre Paul Graham, sono problemi che noi abbiamo, che nascono da noi stessi. La maggior parte delle start-up, anche a livello internazionale, sono nate proprio da questo. Per esempio Airbnb, come dice anche Paul Graham, molti di voi forse conosceranno la loro storia, erano due studenti, Joe Gebbia e Brian Chesky, che si condividevano l'appartamento a San Francisco. Un giorno il proprietario dell'appartamento gli aumenta l'affitto, loro non hanno i soldi per pagarlo, casualmente in quei giorni a San Francisco c'era una fiera del design, loro erano studenti di designer e decidono di mettere su internet il loro salotto e affittarlo a serate. A quel punto un sacco di gente lo prenota e loro riescono a raggranellare un po' di soldi e da questa idea, che è appunto nata per risolvere un problema, è nato il colosso che oggi tutti conosciamo. La storia di Airbnb, come tante altre storie, è raccontata nel nostro libro. E perché è importante lavorare intorno a un nostro problema? Perché ci garantisce che il problema esiste davvero e l'aspirante start-upper deve lavorare solo su problemi che esistono.
Ok, Giovanni, trovato un problema, ha cercato la soluzione. E come hai capito che la tua idea poteva avere un mercato?
Allora, Il mercato delle traverse ferroviarie è un mercato già enorme, cioè esatto. Noi è un mercato però di nicchia, poco conosciuto, chiaramente abbastanza settoriale, quindi non comunemente alla portata di tutti conoscere questa tipologia di mercato. È un mercato che vale all'incirca fra i 4 e i 7 miliardi di euro l'anno a livello mondiale. Soltanto per la manutenzione delle linee ferroviarie si consumano nel mondo circa 70-80 milioni di traverse. E quindi era un mercato che chiaramente interessante sotto l'aspetto economico, business. Sicuramente di business. Nel momento in cui io già ero a conoscenza dei problemi delle traverse in calcestruzzo, vengo anche a conoscenza che già negli Stati Uniti, in Cina e in India cominciavano a produrre traverse in plastica. Le traverse in plastica però erano sostituibili alle vecchie traversine in legno, non al calcestruzzo, quindi su linee ferroviarie con velocità massima 80 km/h nella complessità del montaggio della linea ferroviaria, la traversa in legno e la traversa in plastica costano quasi il doppio rispetto a una traversa in calcestruzzo e quasi due volte e mezzo rispetto a una traversa green rail. Quindi da lì, ripeto, nasce l'idea di poter portare qualcosa di sostenibile, però competitor del grande prodotto, cioè dello standard, dell'80% del volume di mercato, che in quel momento non c'era, c'era un buco.
Quindi tu mi avevi raccontato poi che hai studiato tantissimo, hai fatto un sacco di analisi, conosci tutti i competitor, conosci tutti i prodotti del mondo, e questa tua competenza tecnica ti ha suggerito di crederci e di andare avanti.
Assolutamente sì, non ho mai avuto nessun dubbio, ho fatto 6 mesi di ricerca sui competitor, sui prodotti, ho studiato tutte le tipologie di traverse del mercato, in quel momento ero solo. E nel momento in cui ho capito che c'era la possibilità di entrare e portare avanti veramente il prodotto e c'era questo buco di mercato, da quel momento è partita Green Rail. Sin da subito, quando arriva l'intuizione, quando arriva l'idea che non hai cercato, tornando sempre al fatto, è inutile cercare di creare una startup o cercare di creare un prodotto, ma arriva il momento in cui capisci che c'è un problema e lo sai risolvere. E da quel momento non mi sono più fermato e siamo arrivati ad oggi.
Un'altra cosa dei tuoi inizi diversa e insolita è che tu hai brevettato immediatamente il tuo prodotto in 122 paesi del mondo. Perché hai fatto questo? Spiegaci quanti soldi hai investito per farlo.
Fondamentalmente la tipologia di prodotto è un prodotto per arrivare a realizzarlo ha una difficoltà proprio nello sviluppo. Noi abbiamo testato più di 70 miscele composite, il caricare una miscela di plastica con un polverino di gomma automatico fuori uso era abbastanza difficile per il processo di produzione che occorre, che è lo stampaggio a iniezione. E però alla fine della ricerca il prodotto era facilmente copiabile, quindi il primo passo era esclusivamente la progettazione e la brevettazione del prodotto. Noi per un anno abbiamo fatto solo progettazione e deposito del brevetto, e la copertura così estesa che ha sconvolto anche i nostri consulenti in proprietà intellettuale era obbligatoria per noi, perché non potevamo permetterci, fino a quando non saremo in grado di poter coprire grandi fette di mercato, avere la copertura brevettuale. Quindi abbiamo dovuto fare una scelta di investimento abbastanza complessa.
Una strategia per evitare che te la copino in tempi brevi.
Assolutamente.
Chi saranno i tuoi clienti? A chi ti rivolgi?
Allora, principalmente sono tutti i gestori di linee ferroviarie, quindi dalle grandi aziende statali come Rete Ferroviaria Italiana per quanto riguarda l'Italia, Deutsche Bahn, SNCF in Francia, poi tutte le linee metropolitane, tranviarie. Noi siamo in grado di realizzare con tecnologia Green Rail qualsiasi tipologia di traversa in grado di sostituire la traversa in calcestruzzo. Perché poi ogni paese, ogni linea ferroviaria ha delle sue caratteristiche, sono sempre attraverso in calcestruzzo, ma ogni traversa ha una differenza, ci sono le Lamborghini, ci sono le Fiat. E quindi è chiaro, noi stiamo partendo con la certificazione del primo prodotto, che è il competitor dell'attuale traversa per l'alta velocità in Italia, che a livello mondiale, abbiamo anche questo primato come Italia, è la traversa con le caratteristiche tecniche migliori nel mondo. La nostra è la prima che stiamo certificando, è proprio la competitor di quella italiana. Abbiamo già progettato per le ferrovie svizzere il prodotto per il mercato svizzero, abbiamo progettato per il mercato spagnolo, per il mercato degli Stati Uniti, stiamo progettando per l'Iran, l'India e il Giappone, e a seguire andremo a produrre paese per paese il prodotto Green Rail perfettamente compatibile con le caratteristiche delle loro linee.
Ecco, tu sei partito da solo, ma oggi hai un team di persone che ti segue e che è una delle fasi principali nell'avviamento di una startup. Raccontaci, da solo sei arrivato a 14, quanti siete?
Io ho cominciato da solo, poi mi ha affiancato il Fabio, che è un industrial designer che ha disegnato con me, ha progettato la traversa Green Rail. Oggi è il nostro industrial designer. Quando ha cominciato con me non era neanche laureato, si è laureato, che già era collaboratore di Green Rail. E nel team siamo passati da 2 a oggi siamo in 14, tutti con contratto a tempo indeterminato, perché sono convinto che per una startup il primo investimento è nel personale. Il team è tutto, e una startup non può permettersi di avere la perdita di un elemento del team, perché vedere l'azienda dal momento della nascita, la crescita e poi andare via diventa un problema più per l'azienda che per il collaboratore, diciamo. Quindi noi oggi abbiamo tutto personale a tempo indeterminato, non per vantarci, ma lo stipendio minimo per un neolaureato che è appena entrato in Green Rail è di 1200 euro netti al mese.
Quindi se c'è un ingegnere qua è bene che ti mandi il
curriculum. Non abbiamo mai fatto contratti stage, non abbiamo mai fatto contratti apprendistato, non abbiamo mai fatto tempo determinato, perché fondamentalmente se entri all'interno di una startup è perché ci credi e perché vuoi starci dentro. Per fare curriculum non vai in una startup. Per guadagnare 500 euro al mese è preferibile a fare lo stage in Eni, e almeno hai un curriculum. Sicuramente Green Rail non è Eni ti dà un curriculum maggiore. Quindi per stare all'interno di una startup devi avere sia la volontà di credere nel progetto, sia un ritorno economico che ti consenta di preferire di stare all'interno di un punto interrogativo, perché la startup è sempre un punto interrogativo rispetto a una grande azienda.
Ecco, in questa prima tua parte noi abbiamo sintetizzato il ciclo di vita di una startup.
Sì, dunque la startup di Giovanni, volevo precisare, è una startup un po' sui generis, perché è una startup industriale, cioè lui ha creato un prodotto innovativo che necessita di impianti di produzione, che deve essere testato, che ha avuto bisogno di molti brevetti e poi vedremo più avanti anche di molti capitali. Però è una startup perché ha il contenuto di innovazione e di tecnologia. La maggior parte delle startup in Italia, ma anche nel mondo, sono startup web e digitali. E nella figura, che è appunto un'infografica tratta dal nostro libro, abbiamo riassunto il ciclo di vita, come diceva Eleonora, il ciclo di vita di una startup nella sua prima fase. E una volta trovata l'idea, bisogna cercare il modello di business, cioè la startup, come tutte le imprese, deve fare dei ricavi, deve fare business, e quindi bisogna individuare qual è la logica migliore per riuscire a ottenere questi ricavi. Poi c'è subito la creazione del team, come diceva Giovanni. Il team è una cosa fondamentale, tutti ci parlano del team, perché quando una startup va a cercare i primi soldi, va dagli investitori. Gli investitori guardano più il team che l'idea, cioè vogliono vedere se queste persone che hanno avuto questa idea ci credono veramente, come diceva Giovanni, sono tutti orientati verso questo obiettivo, perché solo così, siccome le startup nascono in condizioni piuttosto disagevoli, soltanto così possono avere la fiducia dell'investitore. Dopodiché bisogna uscire fuori, get out of the building, cioè subito parlare della propria idea, non so se questo è stato anche per te, ai propri amici, parenti, dire ma che ne pensi, no? Per avere un primo riscontro dalle persone anche che conosciamo, è quello che fanno in Silicon Valley, vanno dal panettiere, ho inventato quest'app, ti piace, così. E poi costruire il prodotto. In questo caso il prodotto, nel caso di Giovanni, è stato proprio un prototipo vero e proprio. Nel caso delle startup web è quello che si chiama minimum viable product, cioè io non costruisco il mio sito completissimo di tutto, costruisco un prodotto che ha soltanto delle caratteristiche base, quelle che si chiamano core features, e poi lo butto subito sul mercato per vedere se qualcuno mi compra, me lo compra, qualcuno lo apprezza, che riscontro ha. Quindi io verifico il mercato, se il mercato non lo apprezza si ritorna indietro e si pensa a qualche altra cosa o si modifica secondo un procedimento che, scusate troppi anglicismi, si chiama Lean, il metodo Lean, cioè torno indietro, rifaccio tutto e ci riprovo. Quando questo processo iterativo circolare è finito e quindi io ho molto più che un'idea, ho già un primo prodotto, vado dal primo investitore, magari col mio team, e glielo propongo. Se qualcuno ha voglia di mettere soldi su questa mia idea, vuol dire che sono sulla buona strada, ma non è ancora finita.
Esatto. Giovanni, a proposito di soldi, tu come hai trovato i soldi per avviare questa startup, per fare il brevetto, per fare i prototipi, per studiare?
Allora, inizialmente noi siamo partiti con un capitale bassissimo. Il primo anno in progettazione non avevamo costi, diciamo, elevati, eravamo chiusi dentro il mio vecchio ufficio, io e Fabio, la mattina alla sera fino alla notte a progettare, e poi è arrivato il momento in cui dovevamo cominciare la fase brevettuale, che ha dei costi che sono, oggi ne abbiamo investito quasi 400.000 euro soltanto in proprietà intellettuale, e fortunatamente il progetto è sempre stato, come dire, concepito come vincente sin dall'inizio, quindi anche tutti i partner che siamo riusciti a coinvolgere in fase iniziale hanno anche creduto, quindi investendo innanzitutto il loro tempo e quindi dando fiducia al progetto e quindi lavorando anche in maniera gratuita su quello che era il nostro bisogno. E dal momento in cui noi avevamo bisogno di soldi abbiamo cominciato a partecipare a tutte le competition per startup, e nel 2012 di startup ancora non se ne parlava, non eravamo in Italia, ancora il fenomeno non aveva fatto il suo pieno boom, e ci siamo ritrovati fra virgolette nel mondo delle startup, ma la mia idea iniziale non era una startup, era creare un'azienda, quindi ci siamo ritrovati in questo mondo catapultato favorevolissimo per noi e abbiamo cominciato a partecipare. Il primo premio a cui abbiamo partecipato, che non metteva in palio i soldi, però ci ha cominciato a dare anche una struttura per quanto riguardava il business plan, è stato SeedLab nel 2013, e da SeedLab oggi sono uscite un bel po' di startup che ancora oggi sono nella scena a alti livelli, come NeuronGuard, SB Skin, Silk Biomaterials, siamo usciti veramente tante startup. Successivamente premio Marzotto. Il premio Marzotto per noi era importantissimo perché in palio c'erano 250.000 euro e quindi per noi era, diciamo, un primo passo.
Che avete vinto?
No, non abbiamo vinto, siamo arrivati in finale convintissimi di vincere, e considerate che noi avevamo, faccio un preambolo, per me è importante che l'idea venga comunicata bene, molto spesso nelle competition, ed è un consiglio che do a tutti quelli che vogliono fare startup, se non sai comunicare la tua idea e spiegare realmente cos'è, è difficile che possa ottenere la fiducia o la consapevolezza, diciamo, del prodotto. Molto spesso capita di incontrare startup, ti raccontano qual è il loro progetto, che magari sarebbe fighissimo, bellissimo, ma incomprensibile nel comprenderlo proprio. Io sono sempre stato convinto che bisogna saperla comunicare. E
Anche tu hai imparato a farlo.
Assolutamente che... sì, e ho imparato a farlo. Alla finale del Premio Orzotto, in porte chiuse con la giuria, noi avevamo 10 minuti di tempo per convincere la giuria. A me mi hanno ascoltato per 37 minuti senza interrompermi, alla fine ci hanno fatto i complimenti, noi siamo arrivati alla finale convinti di aver vinto. E ancora più convinti quando l'amministratore delegato, quando ci vede arrivare in finale, dice: ecco le nostre star. Quindi lì ho detto: vabbè, abbiamo vinto, fantastico, 250.000 euro a casa. Non abbiamo vinto perché in quel momento ancora il brevetto non aveva ricevuto il primo riscontro da parte dell'ufficio brevetti internazionali, quindi era ancora un punto interrogativo, e quindi il premio Marzotto non ci ha premiato quell'anno. Ad oggi vi dico che, per quello che poi è stato il percorso di Green Rail, meno male che non abbiamo vinto il premio Marzotto del 2013, perché in quel momento quella somma avrebbe portato verso una direzione l'azienda, e in quel momento non eravamo ancora pronti per affrontare, non conoscevamo ancora bene il percorso che dovevamo seguire. Col senno di poi, oggi dico, meno male che non l'abbiamo vinto.
Poi avete vinto qualcos'altro? È arrivato
l'anno successivo, nel 2014, invece, finalisti al premio Edison. Noi ancora non avevamo iniziato la ricerca e sviluppo, avevamo cominciato appena il dialogo col Politecnico di Milano. Volevo chiudere una partnership col Politecnico di Milano perché è fra i 5 migliori centri di ricerca nel settore ferroviario in Europa. Avevamo appena chiuso l'accordo con Politecnico di Milano, erano entusiasti di seguirci, e anche se l'anno prima ci avevano detto no, e nel 2014 vinciamo il premio Edison, quindi 100.000 euro che ci hanno consentito di trasferirsi subito a Milano e avviare la ricerca e sviluppo. La prima ricerca che abbiamo fatto è stata sulla miscela composita, abbiamo testato più di 70 miscele col Dipartimento di Chimica, e anche lì la prima volta ho ricevuto un no. E quando ho raccontato qual era la mia idea, quella di unire polverino di gomma a pneumatici fuori uso con la plastica, uno dei professori del Dipartimento di Chimica mi ha detto: impossibile. Quel momento ti crolla il mondo, perché chiaramente come impossibile, cioè, noi abbiamo pure presentato il brevetto, ora mi dici che è impossibile,
oddio.
E lì scatta la vena imprenditoriale, cioè il rischio. Non, per fare impresa devi correre il rischio, cioè, io sono convinto che per fare innovazione ci vogliono due cose: immaginazione e coraggio. Cioè, immagini l'innovazione, ma se non hai il coraggio per crearla non la fai. Quindi ho risposto che vabbè, i soldi sono nostri, e noi impegniamo, dovete andare avanti, studiate. Il risultato è stato che oggi siamo la prima miscela composita al mondo a essere caricata al 50% di polverino di gomma, e questa miscela può essere utilizzata per la produzione di altre tipologie di prodotti.
Quindi alle competition consigli di partecipare?
Assolutamente sì, perché servono tantissimo, sicuramente servirebbero ancora di più competition, e mettono in palio dei capitali, perché alla startup non serve soltanto la comunicazione, non serve soltanto il premio, non serve soltanto la targa, ma principalmente servono i fondi. E molto spesso, prima di arrivare a un investitore, hai necessità di fondi per poter concretizzare la tua idea, mettere a punto la tua idea, e molte startup si perdono in quel momento lì, perché non sei bancabile, non puoi chiedere finanziamenti bancari, e quindi se non c'è il supporto reale da parte dell'innovazione, molto spesso le competition servono a fare comunicazione, ma poi alla fine mettere in palio del capitale è sempre la cosa migliore per la startup. Però sicuramente lo consiglio a tutti, perché noi fino al 2014, diciamo, non lo nascondo, abbiamo vissuto di comunicazione, cioè la comunicazione è stata fondamentale per noi, essere conosciuti è stato fondamentale, di noi ha scritto anche Forbes, molti contatti internazionali sono arrivati grazie a quelli che sono stati gli articoli di giornale. Qui c'è Giancarlo che di noi ha scritto,
esatto,
tantissime volte.
A questo proposito ti faccio fare una domanda da lui, che Giancarlo è anche un coautore del nostro libro e giornalista campano doc, grande amico, che ha curato proprio il capitolo delle competizioni sul libro.
La domanda che volevo farti è proprio questa, no? È su quando arrivano i soldi, in realtà. Cioè, che magari è un punto interessante da capire. Una volta che praticamente tu vinci il premio, no? Tu ne hai vinti diversi, no? Hai raccontato. Però poi dal premio a ricevere poi i fondi realmente, insomma, quali sono i passaggi? Cioè, anticipare delle cose, insomma, devi pagare tu di tasca tua prima, quanto tempo arrivano?
Guarda, allora, tutti quelli che sono i grant pubblici che abbiamo vinto noi e della Commissione Europea, della Regione Lombardia, non abbiamo mai avuto problemi. Consiglio la Commissione Europea, nell'ultimo bando che noi abbiamo vinto, quello più importante, lo Smart Instrument fase 2, su 3 milioni e mezzo di grant vinto, dopo 15 giorni ci avevano accreditato già il primo milione e mezzo. E quindi Commissione Europea, ci sono bando difficilissimo, sì, cioè siamo stati l'unica startup europea a vincerlo contro tutte mega aziende. E l'abbiamo partecipato 4 volte, e la prima volta avevamo vinto ma non c'erano più i fondi. Quindi ci sono stati momenti in cui chiaramente ti crolla, determina, perché cavolo, vinci contro mega aziende, però arrivi nella graduatoria e i soldi sono finiti. La volta successiva abbiamo perso, quindi non siamo arrivati a punteggio. La terza volta abbiamo vinto. Tornando invece a quelli che sono i grant non pubblici, anche lì invece qualche più problema ci sta, cioè nel senso, quando metti in palio i fondi, poi non dico l'indomani, ma nel giro di una settimana, 10 giorni, devi dare alla startup la possibilità di ricevere il fondo. Attendere 6 mesi? O distribuire il capitale in 2-3 tranche non ha senso, non ha assolutamente senso, perché allora non metti in palio un tot, metti in palio un percorso, un di affiancamento, perché altrimenti la startup non riesce neanche a programmare. Cioè, se tu non sai quando arrivano i tuoi soldi, non sai come puoi programmare. E noi fortunatamente abbiamo sempre programmato, perché, ripeto, abbiamo avuto la fortuna di avere un partenariato che è sempre stato in grado di supportarci e di crederci, e quindi di non mettere davanti mai quello che era l'aspetto economico, ma più che altro hanno condiviso con noi la visione del percorso, ed è stato quello la nostra fortuna sicuramente.
Ma voi non avete mai chiesto soldi a Business Angel, Venture Capital, il classico percorso delle startup? No.
Noi non abbiamo fatto per nulla il classico percorso di startup, non abbiamo fatto entrare Business Angel, non abbiamo fatto entrare Venture Capital, e abbiamo fatto investimenti noi soci. Noi oggi siamo in 4 soci, e all'incirca di 400.000 euro come soci, e poi abbiamo raccolto altri 3 milioni e mezzo in fondo perduto. E saremmo stati bravi o fortunati, non lo so, sicuramente fortunati, ma ad oggi non abbiamo dato equity dell'azienda. Ho rifiutato pure 1 milione in diretta televisiva per il 20%, perché poi ci sono anche determinate startup come Greyrail, in cui non servono soltanto i soldi, non servono soltanto i capitali. E vedevo quello che era il percorso che avete delineato voi per la startup industriale, è leggermente differente. Cerchi il business, non serve creare il team, serve verificare prima il mercato e serve costruire il prodotto. Perché anche i venture capital, fino a quando non hai il prodotto, il primo prodotto, perché poi noi, ripeto, siamo in grado, cioè, di realizzare traverse tailor made, quindi di realizzare qualsiasi tipologia di traversa ferroviaria con caratteristiche che hai, però fino a quando non fai il primo sono tutti dubbiosi e tutti non ci credono. Chi è tecnico del settore, invece, le direzioni tecniche dei clienti, è già da 2 anni e mezzo che ci vengono dietro e che ci stanno seguendo, perché capiscono le potenzialità. Chi invece non è chiaramente tecnico, ma è un investitore, fino a quando non vede il prodotto piazzato su una linea ferroviaria ha difficoltà a crederci. Quindi siamo stati, come dire, costretti, fra virgolette, a prendere quella scelta di evitare investitori che avrebbero comunque anche comportato un indebolimento della visione, della linea, perché poi chiaramente entrano in CDA, diventa un po' più restrittivo, e se entro 5 anni non hanno il loro ritorno cominciano. Quindi ho preferito correre da solo.
Ecco, Tiziana, di solito invece le startup come fanno?
Ecco, sì, infatti dicevamo prima, la startup industriale forse è un percorso leggermente diverso da quella in ambito digitale. E noi in questa infografica, che è sempre contenuta nel nostro libro, nel capitolo sulla ricerca, sul fundraising, abbiamo riassunto quali sono le fasi della startup dal punto di vista del finanziamento. Allora, la startup ha il vantaggio di poter partire anche con pochi capitali, perché all'inizio basta un computer, una testa pensante e si parte, ma ben presto insomma sono necessarie le prime iniezioni di capitale. Questo capitale, come abbiamo riassunto in questa frecciona, la necessità dei capitali si fa via via maggiore. E abbiamo individuato delle fasi che più o meno sono quelle che si usano un po' in tutto il mondo. In Italia hanno delle cifre un pochettino inferiori rispetto agli Stati Uniti. Nella fase della nascita, che sono i primi 12 mesi della startup, sono compresi quella di pre-seed, diciamo i capitali pre-seed e seed. I pre-seed fino a 200.000 euro sono il cosiddetto bootstrapping, quello di cui un po' parlava anche Giovanni, cioè l'autofinanziamento. Ognuno mette i soldi che ha e poi spesso chiede ai propri friends, fools and family, friends and fools, le tre F, cioè gli amici, i parenti e quei pazzi che decidono di supportarci un po', e diciamo business angel non professionisti. Nella seconda fase, che è il seed, fino a 1 milione di euro, lo abbiamo individuato, ci si rivolge in genere ai business angel, cioè degli investitori professionali che credono nella nostra idea e decidono di supportarla. Nella successiva fase, early stage, round A e round B, è la fase di sviluppo di una startup. In questo caso entra in gioco il capitale di rischio, cioè il venture capital. Spesso questi fondi di venture capital si mettono insieme e fanno dei round di finanziamento, quindi da 1 a 5 milioni di euro per il round A e da 5 a 10 per il round B. Infine, quando la startup non è più una startup ma è già un'azienda, quindi comincia a vendere, comincia a crescere, si entra in quella fase che è il later stage, sarebbe la fase di espansione. In Italia magari insomma sono in pochi ad arrivare a questa fase, e in questa fase di espansione entra in gioco un altro tipo di capitale, che è il private equity, che è il capitale che viene dato a imprese meno rischiose. Ovviamente via via che entrano gli investitori, lo start-upper deve, come accennava Giovanni, cedere una parte delle proprie quote, perché gli investitori chiedono delle quote di capitale. Infine abbiamo accennato a quella che può essere poi l'evoluzione di una startup, l'esito di una startup, che può essere la quotazione in borsa oppure, come vedremo, l'exit o la trasformazione in un'azienda vera e propria. Questo è contenuto comunque, tutte queste fasi sono spiegate bene sul nostro libro.
Ecco, diventare grandi, crescere, quali sono i tuoi obiettivi? Vicini e futuri.
Allora, i nostri obiettivi
proprio ieri, ti racconto questa cosa. Abbiamo fatto un post sulla tua presenza qua e qualcuno ironicamente ha detto: dal 2013 che sentiamo parlare di Green Rail, ma quanti chilometri di ferrovia hanno fatto? Siamo nel 2016. È interessante rispondere a questo e a tutti quelli che possono avere dei dubbi, no? Su che cosa stai facendo?
I dubbi e i critici ci sono sempre, chiaramente la nostra esposizione mediatica sin dall'inizio porta pure a dire: si conoscono sin dal 2013 ad oggi, al 2016, chi hanno fatto? Ma se vi raccontassimo quello che abbiamo fatto, dovremmo stare qui altre 10 ore. La difficoltà nel prodotto industriale non è un'app, cioè un'app la fai in 6 mesi, in un anno sai se è andata bene o è andata male, se sei fallito o sei diventato il nuovo Zuckerberg. Il prodotto industriale è un processo di ricerca e sviluppo veramente difficoltoso, e poi quello che realmente noi abbiamo dato inizio alla fase di ricerca e sviluppo da aprile 2014, quindi da 2 anni e mezzo, e il processo è un processo nettamente lungo che si concluderà nel primo trimestre 2017 con la certificazione del primo prodotto. Noi adesso a febbraio produciamo il primo stock di traverse e chiudiamo le certificazioni nel primo trimestre. Entro il 2017 l'obiettivo è avviare le lavorazioni per il primo impianto industriale, che ad oggi non vi posso dire dove sarà, ma comunque abbiamo in questo momento in ballo più di un paese e non sappiamo se cominciamo in Italia, perché il nostro modello di business prevede la realizzazione di impianti industriali paese per paese. Le traverse ferroviarie sono prodotti pesanti e considerate che una traversa ferroviaria presa da alta velocità arriva a pesare 380 kg, quindi non è un prodotto trasportabile, non esiste la logistica del prodotto, quindi bisogna produrre in loco. E i volumi di mercato sono enormi, quindi non puoi permetterti di produrre in Italia e esportare negli Stati Uniti, e quindi noi andiamo a realizzare impianti localizzati ad hoc con partner locali a cui diamo la licenza di brevetto, copartecipiamo l'impianto industriale e già stiamo dialogando con vari partner in vari paesi. L'obiettivo è avviare nel 2017 e accendere l'impianto a inizio 2018, quindi avviare la prima produzione nel 2018.
E poi con un impianto quante traverse si fanno?
L'impianto viene calibrato in base alla richiesta di mercato locale. Faccio un esempio per l'Italia. L'Italia ha un consumo medio annuale fra 1.200.000 traverse e 2 milioni di traverse in base alle cantierizzazioni che vengono messe in moto. E un impianto medio di Green Rail può arrivare anche a fare una produzione di 1.200.000 traverse, però mediamente noi facciamo impianti da 300.000 e in base in alcuni mercati da 150 e in alcuni mercati da 600.000 traverse anno.
Complimenti. Ecco, nella nostra infografica il ciclo di vita della startup, abbiamo fatto un errore, scusate, ciclo di vita di vita, ma abbiamo fatto ieri sera e alle 20 ormai eravamo
per sottolineare l'importanza
della vita. Ecco, Tiziana.
Sì. Ecco, nella seconda fase della vita di una startup la parola d'ordine è execution. Qua non c'è scritto, ma sul libro ne parliamo e alcuni colleghi redazioni ci sono meno sulle startup, non ne possono più di sentirci parlare di execution. È praticamente il momento in cui l'imprenditore mette in pratica tutto quello che aveva ipotizzato, quello di cui ci parlava appunto proprio adesso perfettamente Giovanni. Quindi lancia il suo prodotto, lo produce, acquisisce clienti, assume le persone che ci è stato detto, che è una cosa molto difficile perché non hai le competenze per farlo, anche tu sei un imprenditore, quindi come fai ad assumere subito delle altre persone? E poi controlla le metriche. Questo è importante per te stesso, è importante molto quando hai degli investitori a cui devi rendere conto e vogliono sapere ma come va, quindi tu devi sempre aggiornarli sull'andamento della tua attività. Trovare nuovi investitori, sono tutte attività molto difficili e infatti questo è il momento in cui c'è anche una mortalità, insomma bisogna avere molte competenze. Per avere queste competenze sono importanti appunto le persone che si assumono, si comincia a delegare le proprie competenze, i propri poteri, per arrivare poi a quello che sarà la nostra startup. Come dicevo prima, ci sono tre possibilità: diventare un'azienda vera e propria, fare un exit, che significa che qualcuno è interessato ad acquistare una parte o tutta della nostra startup, e quindi poi noi possiamo pensare a una successiva, perché spesso lo startup è uno startup seriale che vende e poi ne ricomincia un'altra, oppure andare in borsa a fare un IPO.
Giovanni, cioè,
magari qualcuno vuole fare una domanda?
Aldo?
Ciao, buongiorno, io sono un aspirante maker e praticamente ho diversi prodotti per genitori che stiamo realizzando. Le domande che ho sono due. Allora, una, brevetto sì, brevetto no, quando il brevetto, fare un brevetto temporaneo negli Stati Uniti, non lo so, questo è un dubbio che abbiamo, i prototipi sono praticamente pronti. L'altra domanda, in termini normativi, come gestire il crowdfunding dall'Italia. Quindi se dovessi fare una campagna di crowdfunding su Kickstarter, per esempio, in termini normativi, come viene trattato, diciamo, da...
Ma guarda, per quanto riguarda il crowdfunding, già in Italia ci sono comunque delle società di crowdfunding senza bisogno di andare all'estero in Kickstarter, che sono in grado di supportarti in maniera chiaramente professionale a livello di Kickstarter. Penso a Startup, ci sono tante. Noi non abbiamo mai fatto crowdfunding, ci hanno contattato in tanti, siamo soci ad esempio, ma non l'abbiamo mai fatto perché è una tipologia di prodotto, fondamentalmente noi non possiamo vendere traverse ferroviarie al pubblico in cambio di un investimento, quindi diventa difficile. Per quanto riguarda il brevetto, è in base alla tipologia di mercato. Secondo me ci sono mercati in cui il brevetto non è neanche necessario, perché è facilmente aggirabile il brevetto. Per il nostro mercato era conveniente perché è difficile aggirarlo, perché è difficile pensare che le ferrovie tedesche possano comprare una traversa cinese o che un cinese vada in Germania a produrre un prodotto copiato con una proprietà intellettuale in quel paese protetta. Però ci sono determinati prodotti dove il brevetto non serve, cioè se vogliono ti copiano, quindi dovete analizzare bene il competitor, il mercato e qual è il potenziale di essere copiati, perché altrimenti vi conviene investire più sul prodotto e accelerare per arrivare primi nel mercato rispetto a perdere tempo nel fare un brevetto che poi non vi fa spendere denaro e tempo e non è conveniente.
Ti voglio far fare una domanda anche da un collega, un giornalista carissimo, Aldo Pecora di Startup Italia.
Allora sì, in realtà poi la faccio anche a te però la domanda, perché fammi fare il mio mestiere poi fino in fondo, visto che sono venuto. Allora, vabbè, a Giovanni è più che altro una domanda che faccio da conterroneo, nel senso che io sono calabrese, lui è siciliano e ovviamente conoscevo benissimo la situazione dei mezzi di trasporto, soprattutto ferroviari in Sicilia, per arrivare per esempio da Messina a Palermo, è veramente, cioè arrivi prima da Napoli a Milano che da Messina a Palermo attualmente. E quindi la domanda che ti faccio è: pensi che le grandi innovazioni tecnologiche, e Green Rail potrebbe essere una di quelle, possono da questo punto di vista attrarre investitori esteri per fare infrastrutture vitali? Se ne parla da 60 anni di una, che è il ponte sullo stretto di Messina, per esempio. L'alta velocità, l'alta capacità per far arrivare appunto quella freccia rossa che oggi si ferma a Eboli come Cristo, farla arrivare magari anche fino a Palermo passando a Reggio Calabria. Questa è la domanda per te. Poi a Eleonora chiedo, visto che vieni dal mondo dell'impresa, diciamo, degli imprenditori di successo, dei cosiddetti millionaires, no? Che poi ovviamente sono diventati billionaire, è incontrare adesso il mondo delle start-up, cioè di quelle imprese che sono innovative, ma oltre a essere innovative sono anche sicuramente molto più fresche a livello di energie e di contaminazioni, che impressione hai avuto proprio cambiando anche non solo i tipi di mercato, entrando in mercati più piccoli, ma vedendo proprio una tipologia di imprenditori diversi? Quindi se ci puoi fare un po' di differenza da questo punto di vista.
Allora, rispondendo alla tua domanda, sicuramente sì, cioè l'innovazione può portare a degli investimenti, soprattutto nel campo infrastrutturale, perché considera che le innovazioni nel settore ferroviario, nell'infrastruttura ferroviaria, proprio per quanto riguarda il binario, non c'è stata un'innovazione da quando è nata la traversa in calcestruzzo, cioè è un settore che sull'innovazione non ha mai puntato. In più il trend delle nuove infrastrutture deve per forza perseguire quello che è l'aspetto della sostenibilità ambientale, dal quale non si può prescindere. Quindi il prodotto Green Rail consente innanzitutto anche nei territori di portare non solo un prodotto che tecnologicamente è più avanzato, che fa risparmiare soldi nella gestione della linea, ma porta anche la possibilità di creare quello che è tutto un sistema di ulteriore business, la raccolta degli PFU, la plastica. Quindi in quei territori nascono nuovi posti di lavoro, tutto un indotto che comunque contribuisce al territorio ad avere un'infrastruttura sicuramente migliore, ma anche un ritorno economico per quel territorio. Questo è il principale motivo per cui oggi molti paesi in via di sviluppo che stanno progettando nuove linee ferroviarie richiedono Green Rail. E considerate che 2 anni fa già il Kazakistan ci ha contattato, le Ferrovie Kazake ci hanno contattato perché vogliono Green Rail. Noi adesso da giugno a settembre parteciperemo all'Expo di Astana, selezionati e dal governo kazako, e fra le 25 aziende più innovatrici nel mondo. Perché? Perché vogliono un prodotto sostenibile, stanno costruendo 2400 km di linee ferroviarie, vogliono il prodotto innovativo, voglio essere i numeri uno, guardano alla sostenibilità, i trend delle normative internazionali della USE, che è l'Unione Internazionale del Cemento e Ferro, porterà a obbligare le linee ferroviarie a utilizzare una determinata percentuale di prodotti ottenuti dal riciclo. Mi sembra abbastanza difficile pensare alle rotaie in plastica, cioè, quindi diciamo che questo trend Green Rail può sicuramente contribuire a rinnovare le infrastrutture e a portare un reale contributo ai territori.
Ci dicono che non abbiamo più tempo, però.
Allora, una domanda molto rapida, sono Roberto Nappi, mi occupo di trasporti e volevo sapere, le traverse sono a loro volta riciclabili?
Assolutamente sì, il nostro involucro è completamente riciclabile, innanzitutto la nostra durata supera i 50 anni, quindi allunghiamo il tempo della linea ferroviaria, e a fine vita sono riciclabili, la copertura esterna può essere riciclata, l'interno, che ha comunque una parte in calcestruzzo, viene riutilizzata e riciclata come oggi viene riutilizzata, che ovvero viene frantumata e utilizzata come materiale di riempimento negli stessi cantieri ferroviari.
Adesso potete incontrarvi e fare networking e parlare. E per rispondere al volo ad Aldo, i grandi imprenditori e i giovani start-up in comune hanno la passione, la voglia di farcela, il fuoco sacro del fare impresa. Ma forse gli start-up hanno molto da insegnare ai vecchi imprenditori, alla loro voglia, la forza di andare contro tutti e contro tutto, contro il si è sempre fatto così, che forse tutta l'Italia avrebbe bisogno di adottare la logica e la prospettiva delle start-up. Vi ringrazio per aver partecipato, e il nostro libro sta andando a Aruba, è già in ristampa. Ci vediamo allo stand della Webley. Grazie per aver partecipato.
Grazie mille. Grazie.
Se ti è piaciuto questo episodio, vai su www.smauacademy.it. Troverai ogni settimana nuovi podcast e i video integrali dei workshop. Non dimenticare poi di lasciare una tua recensione, che potrà essere utile per altri professionisti come te. A presto!